Ho fatto solo l'esempio di Bologna, ce ne sono anche altri, dove effettivamente il corpo di Maometto è messo in evidenza. Qui siamo eccolo qua, a Bologna, San Petronio, e lo vedete, questa è una fotografia brutta, poi ho quella Linari che è meglio, ecco. Notate che il testo cambia. Nell'immagine c'è un diavolo che tormenta Maometto, Maometto steso in posizione oscena, ha un serpente che lo sta succhiando, però è esposto nudo al dileggio dei diavoli e certamente è un'immagine forte. Non è messo nell'inferno. È messo vicino al capo Satana, ma non è messo in rapporto a Dante. Dante, per farci capire, Satana è qui, mentre l'ottava bolgia è là. Quindi per Dante anche la posizione non era così diretto confronto al. Da questa parte invece negli altri inferni non lo troviamo e quindi ci sono meno problemi di conservazione oggi di questi monumenti, soprattutto di apertura tranquilla al pubblico. Quando Dante vuole mettere qualcuno vicino a Satana, quel qualcuno è Giuda. Giuda è la persona contro cui si scaglia Dante, che addirittura gli mette la bocca, scusate, la testa di Giuda Scariotto in bocca a Satana, con di fuori le gambe in agitazione come un pollo. Questa è la figura più brutta che c'è, perché c'è proprio il segno della distruzione di un corpo che è quello a cui si dà la maggiore responsabilità per la morte di Cristo e quindi quello che è messo al centro dell'inferno. Non è il corpo di Maometto. Altro aspetto da notare quando vi dicevo, è tagliato il corpo di Maometto. È tagliato. Perché però c'è questo contrappasso e questo esempio viene da Sant'Agata dei Goti e Giuliano l'Apostata. Giuliano è di nuovo un personaggio a cui viene diviso il corpo, la tiara non, è stata aggiunta in seguito perché si vuole in lui una figura di Bonifacio VIII, di un papa. Però vedete che anche qui i diavoli lo segano perché è stato oggetto di divisione, di scisma, non perché abbia qualche altro rapporto, ed era la pena fatta apposta per questo tipo di. Ecco, qui invece Giuda in bocca che viene, vedete, molto più deciso, viene mangiato e tritato. Ecco qui di nuovo Giuliano l'Apostata con tutti gli altri suoi all'inferno. Bene, arriviamo a Dolcino, dicevamo. Questa è un'immagine del nome della rosa perché nel nome della rosa c'è un richiamo esplicito a questo personaggio. C'erano due, che sono quelli che vedete, il converso e il personaggio principe della scena, che incontrano uno stranissimo personaggio che dice penitenziagite, penitenziagite. Poi non si capisce bene le altre parole perché penitenziagite era il motto, fate penitenza, vuol dire, era il motto con cui si riconoscevano gli apostolici, una setta fondata da Segalelli Gherardo nel 1260. Vedete come gli anni siano poi si ripetano. Allora, cosa facevano questi apostolici? Conducevano una vita con digiuni e preghiere, lavorando, chiedendo carità, non praticavano il celibato. Per farsi accogliere negli apostolici dovevano mostrarsi nudi per rappresentare la propria nudità davanti a Dio, come Francesco, il momento della. Predicavano l'obbedienza alle scritture, non al Papa quando questi si fosse abbandonato, scusate, si fosse allontanato dai precetti evangelici. Altro, dicevano che i laici possono predicare, e soprattutto l'imminenza del castigo celeste perché la Chiesa si era fatta carico di costumi troppo corrotti. Allora, dovevano vivere in assoluta povertà. Questo Gherardo Segalelli comincia ad avere un certo seguito, per cui viene preso e giudicato e condannato al rogo. Dolcino, che si chiamava Davide Torielli, era della zona di Prato Sesia o Alto Novarese. Aveva frequentato questo gruppo degli apostolici e nei testi chiamato frate, ma lui non è mai entrato non abbia mai preso voti religiosi, ma si chiamava fratello come gli altri apostolici. Va a predicare vicino al lago di Garda e vicino a Arco di Trento. Nel 1303 lì conosce Margherita Boninsegna, che sarà la donna che lo segue in tutti i suoi viaggi fino sul rogo. Questa figura di Fra Dolcino, che ha avuto diverse interpretazioni, è molto nota nella zona della Valsesia, dove appunto abbiamo anche una lapide che man mano sono le varie ricorrenze dove vengono fatte appunto delle manifestazioni. Allora, vediamo cosa sappiamo di lui. Era un uomo dotato di grande comunicativa e il numero degli apostolici comincia aumentare. Predica soprattutto contro il Papa Bonifacio VIII, di cui prevedeva una possibile caduta. Si sposta in Vercelli e Valsesia, dove erano talmente misere le condizioni di vita che le sue parole fanno presto presa in quelli più poveri. Ottiene per un po' un sostegno da un importante personaggio che è Matteo Visconti, e Dolcino decide di occupare la Valsesia e fanno un territorio franco dove poter predicare le proprie teorie. E qui, per fare questo, ovviamente iniziano le imprese militari anche da parte dei suoi seguaci. Visconti abbandona questo gruppo e loro allora si concentra vicino a Trivero, sempre nel Biellese, e sperando che le profezie di Dolcino si realizzino presto. Non si realizzano, ma in cambio il vescovo di Vercelli, Avogadro, raccoglie un certo numero di milizie, i dolciniani resistono e per salvarsi ogni tanto vanno a fare razzie nella popolazione vicino. Alla fine, nella settimana santa del 1307, vengono tutti presi e passati per le armi. Lui è giustiziato dopo aver assistito al rogo di Margherita e dei suoi seguaci. Dunque, la sua dottrina non la sappiamo, se non dalle lettere, che però sono scritte sulla base dei processi contro di lui, e le sue sembrano un po' quelle di Gioacchino da Fiore. Prevedeva che la Chiesa avesse quattro epoche di sviluppo fino all'ultima, e l'ultima sarebbe stata la liberazione del nord dell'Europa dal giogo papale, ed è una cosa che i protestanti poi prenderanno come dato a loro favore, ricordando la riforma nasce proprio nel segno di questa profezia di Dolcino. Bene, lascerei Dolcino per arrivare più vicino a noi, perché se c'è una figura che ha raccolto queste voci degli eretici, queste voci che si dicevano sui loro metodi di far proseliti e di conquistare, è quella dell'Anticristo. E qui noi abbiamo nel 1510 con il Berruerio questa bella rappresentazione, dove effettivamente abbiamo l'Anticristo che predica, ascende al cielo come raccontato nel libro di Maometto, dal Monte Oliveto come Maometto, sale al cielo, ma ovviamente a tirarlo sono gli angeli, per quelli neri che si chiamano veramente diavoli. L'Anticristo fa strage dei corpi di chi si oppone a lui, e quindi usa violenza per ottenere il potere, e vedete che martirizza e conquista in questo modo. Fino a qualche tempo fa, e qui speriamo di riuscire un attimo a fare un breve passaggio di questo testo moregalese si riteneva tipico del moregalese, e giustamente. In realtà già qualche anno prima erano stati pubblicati, e partiamo da uno francese, dei giudizi della fine del mondo, con cui però abbiamo molte affinità e molte distinzioni. La base è la stessa: l'eresia e il diavolo dalle tante teste. Abbiamo detto sodomia, essere ebreo, eccetera, eccetera. Il personaggio che viene raccontato in questo testo di 10 anni prima del nostro di Mondovì è un bambino che nasce però sotto il segno del diavolo, da una coppia non legale. Questo bambino, questo il testo ovviamente è francese, quindi c'è il latino e la traduzione francese, qui hanno fatto una doppia fotografia. Questo bambino cresce, eccolo qua, e ha anche sopra di lui l'angelo. È un bambino, la vita è localizzata a Babilonia come anticristo. Ha sopra di lui anche l'angelo, però il bambino non gradisce l'angelo, lo manda via, diventa grande e inizia a colpire. E se la prende ovviamente con i cristiani. Il rapporto col nostro testo, col testo di Mondovì, è evidente, perché se noi mettiamo alcune immagini e leggiamo che cosa dice di cosa capita, qui vado avanti perché questo è più lungo di quello di Mondovì, quindi non possiamo pure fermarci tutte, ma se andiamo a prendere ad esempio, ecco qua, questa è molto bella perché ci fa vedere proprio il tipo della paura dell'eresia. Vedete, il personaggio predica dando dei soldi, e guardate dietro la cattedra chi c'è. C'è San Pietro diviso, il crocifisso e San Paolo, e la propaganda contro i santi, per cui l'anticristo deve dire male della gente di chiesa, quello che dicevamo prima. Poi volevo farvi vedere però, qui sempre Gerusalemme, sempre, ecco, l'anticristo fa dei miracoli, come fa quello di Mondovì, ma se prendiamo ad esempio, qui dovrebbe esserci, volevo farvi vedere Enoch, qui sono ancora che convince, perché convince le varie categorie di genti. Ecco, qui nel testo di Mondovì l'anticristo si rivolge a Enoch e Elia e dice: io ti insegnerò bene, o grande parlatore, con la tua barbitoncella, e ancora ti che la barba così revoglionata, su, fa presto, comincia a predicare, digando di quello che Zabi ti dite il contrario, e adoratemi come Dio verace, altrimenti sareti tormentati. E voi andate alla figura dopo, eccoli lì, e o guarda, orsusa, compagni miei, corporatevi e pigliateli per lo collo e per la testa e li tagliati, e così ogni persona che sarà nei suoi comandamenti, guardate bene da ogni parte, a quelli che non mi vorranno credere né convertire, fateli morire, resigateli, scartateli, perforateli, tortateli, e il più grande martirio che già mai si possa fare. Quindi leggendo il testo di Mondovì noi possiamo praticamente seguire tutto la storia di questi poveri che nell'anticristo vedono. Voglio ancora farvene vedere una che secondo me è molto bella, ed è la salita al cielo, perché riprende di nuovo, se avessimo tempo, tutto il testo di qui c'è sempre i nostri protagonisti.